Esattamente nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, leggiamo dal verso 25. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano, non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà a voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Il titolo di questa meditazione è nel verso 23, nel 33, dove abbiamo letto: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Soltanto cercate prima il regno di Dio. E allora, forse ci avrò predicato una ventina di volte su questo soggetto del cercare il regno, ma in questi giorni il Signore mi ha parlato in un modo nuovo, in un modo forte riguardo a questa cosa. Ma voglio prima dire a voi, o farvi riflettere, se esaminiamo le nostre preghiere che facciamo a Dio, cosa riguardano? Per quali motivi preghiamo il Signore? Per quali motivi cerchiamo il Signore? Per tre cose: per la salute fisica, per il nutrimento e quindi il lavoro, perché possiamo avere i soldi che servono e per poter soddisfare tutti i bisogni fisici, quindi per una casa, per un riparo. C'è i bisogni del corpo. Noi generalmente preghiamo per i bisogni del corpo, per queste necessità, e gli diamo la priorità al corpo. Io vedo che i genitori sono molto preoccupati per la salute fisica dei figli, ma non si preoccupano della salute spirituale, della salute emotiva. Non si preoccupano di quello che sognano i figli, ma si preoccupano solo se sono pallidi, se non mangiano, se hanno la tosse, se hanno la febbre. È giusto, fratelli, non è sbagliato, ma c'è qualcosa che vale di più del corpo, c'è qualcosa che vale di più, è la condizione dell'essere spirituale. Quando il Signore Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, non ha detto non cercate la salute, non cercate il pane, non cercate il lavoro, non ha detto questo. Non ha detto non cercate di stare bene fisicamente. Ha detto cercate prima. Cioè, invertite la priorità. Cambiate la priorità nella vostra vita. Il vostro vero bisogno, il principale bisogno di ognuno di noi, fratelli cari, è quello di cercare il regno di Dio. Vuol dire per mettere in condizione a Dio di regnare nella nostra vita. Dio di essere il Signore del nostro cuore, di essere il Signore della nostra vita. Se facciamo questo, tutto il resto viene in automatico. Io dico che abbiamo bisogno di chiedere al Signore questa settimana, e io ve lo metto come priorità, la rivelazione di questa scrittura. Perché non ce l'abbiamo questa rivelazione. Lo sappiamo con la testa che dobbiamo cercare il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose ci saranno sopraggiunte. Lo cerchiamo solo con la testa perché lo sappiamo che è così, il Signore l'ha detto, lo citiamo, chissà quante volte cercate il regno di Dio, l'abbiamo detto ai nostri fratelli. Ma ora è il momento in cui lo devi dire a te stesso. È il momento in cui dobbiamo dirlo a noi stessi, dobbiamo dire, Rosario, cerca il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto ti sarà sopraggiunto, tutto il resto verrà in automatico. E io vi dimostro perché non ce l'abbiamo questa rivelazione, la dobbiamo cercare. Non ce l'abbiamo perché quando succedono, ci danno delle cattive notizie riguardo la nostra salute, cadiamo in depressione. E la prima cosa che ci viene da dire, non sto dicendo questo a qualcuno, lo sto dicendo a me stesso, lo sto dicendo a tutti noi insieme, niente in nessuno in particolare. Signore, perché proprio io? Che cosa ti ho fatto? Perché mi doveva succedere questo? Signore, è troppo pesante questa croce. Intanto non è una croce, non è una cosa che Dio ti ha dato. La parola di Dio dice che le donazioni che vengono dall'alto sono buone. Tutte le donazioni buone vengono dall'alto. Amen. E quindi se arrivano delle cose che non sono buone, non vengono dall'alto, ma Dio dall'alto dà la soluzione per quello che viene addosso a noi. Se cerchiamo prima il regno, se è una condizione, molti dicono forse non è la volontà di Dio di guarirmi, no, è sbagliato questo, è la volontà di Dio che tu devi stare bene in salute, è la volontà di Dio che tu devi ricevere un miracolo per la tua salute, è la volontà di Dio, te lo posso garantire, è la volontà di Dio. E il problema è che forse non abbiamo la rivelazione, cari nel Signore, che prima dobbiamo, anzi non senza forse, dobbiamo cercare il regno di Dio. La prima cosa è dire, Signore, cosa hai preparato per me oggi? Che cosa mi vuoi dare oggi? Cosa mi dà la grazia tua nei luoghi celesti? Come ti posso onorare? Come posso affidarmi a te oggi perché tu possa usare la mia vita, perché tu possa essere diciamo forte dentro il mio cuore e io posso anche espandere la mia resa ancora di più a te per fare la tua volontà. Amen. Gloria al Signore Gesù. Il Signore vuole che noi preghiamo per il nostro corpo e per il nostro lavoro, quindi per il pane, per tutto quello che ci serve per vestirci. Ma il Signore Gesù ha detto cercate prima e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quindi Gesù ha detto ai malati, al cieco, cosa vuoi che io ti faccia? Quell'uomo non ha detto voglio cercare il regno, quello era cieco, aveva bisogno di essere guarito. E Gesù gli ha dato la vista, ai malati gli ha dato la guarigione. Ma io voglio dire ai discepoli, quelli che già hanno intrapreso un cammino, perché questa scrittura non è per quelli che vengono per la prima volta, quelli che si stanno avvicinando a Dio per la prima volta, ma anche per loro, ma principalmente per i discepoli, che all'inizio forse hanno visto che Dio era molto generoso e dava, poi dopo hanno visto che non funziona più così, perché Dio a volte di sua iniziativa fa delle cose per noi senza che noi abbiamo fede, senza che abbiamo pregato. E lui stende la sua mano, guarisce, lui stende la sua mano, libera, senza che noi nemmeno ce l'aspettiamo, non abbiamo né fede né niente. Però man mano si aspetta che noi cominciamo a usare la fede. Cominciamo a fare operare la parola di Dio nel nostro cuore, a permettere allo Spirito Santo, attraverso la parola rivelata, di trasformare il nostro carattere, di trasformare la nostra mente e rinnovarla secondo la parola di Dio, secondo la verità. E quando noi camminiamo con il Signore, man mano lo Spirito Santo quest'opera la fa. Però spesso, come diceva il fratello, io credo che tanti si identificano in questo, che il Signore ti cerca e tu in qualche modo ti fai prendere e poi però gli scappi. E lui ha avuto il coraggio di dirlo, ma molti non lo dicono, però in realtà è così. Ecco, quando il Signore ci parla, noi diciamo sì, amen, però poi quando dobbiamo farlo, Signore, però è pesante questa cosa, è difficile. Eh sì, è difficile. La strada è stretta. Avete letto che è larga la strada che porta alla vita o è stretta? Stretta significa che non è facile. Stretta vuol dire che è difficile. Ma quando noi cerchiamo al Signore l'aiuto, le cose difficili diventano possibili. Amen? Vi ricordate Eliseo quando ha saputo che il profeta Eliseo ha saputo che Elia se ne doveva andare in cielo? Che cosa vuoi che io ti faccia prima che ti sia tolto, gli ha detto ad Eliseo. Elia, vuoi che io esprima il mio desiderio? Eliseo gli ha detto. Dice sì, dimmi il doppio della tua unzione. Voglio che prima che tu te ne vada, voglio il doppio di quello che c'è dentro di te. Voglio che non te lo porti quello che c'hai dentro di te, ma lo voglio che si trasferisca dentro di me di misura doppia. Ed Elia gli ha detto, quello che chiede è difficile. Non è facile. È difficile. Però, se tu mi vedrai, quando io salirò, questa cosa potrà realizzarsi. E lui ha detto, ok, ci sto, ci sto. E mentre lo seguiva, mentre Elia si spostava da una città all'altra, lui ci andava presso perché la cosa era quella, se tu mi vedrai, quando salirò. Arrivavano i consolatori, arrivavano i consiglieri che gli dicevano, che ci vuoi fare appresso? Non lo sai che se ne deve andare? Non lo sai che oggi il profeta Elia se ne andrà in cielo? Non lo sai? Perché vai appresso ad Elia ancora? Lascialo stare, non lo sai? E lui ha detto, lo so, state zitti. Io so quello che devo fare. Il mio obiettivo è quello di vederlo quando lui sale. Ma Elia stesso gliel'ha detto, ma insomma ancora mi viene appresso. Lui stesso aveva dimenticato, Elia, quello che gli aveva detto, se tu mi vedrai, che è una cosa difficile. E mentre lui stesso gli consigliava di lasciare perdere, di seguirlo, ma lui si ricordava quella cosa, se tu mi vedrai, era una cosa difficile. Io vi dico una cosa, fratelli cari, non è tanto facile, perché camminare nel regno di Dio, cercare il regno di Dio, e dare la priorità alle cose dello spirito piuttosto che alle cose del corpo. Non è facile, perché noi siamo abituati invece a dare la priorità al corpo, alle cose, al bisogno del corpo, al bisogno dell'anima al massimo, ma proprio dello spirito non gliene frega niente. Cioè dello spirito, lo spirito l'abbiamo nutrito stamattina nella presenza di Dio e siamo stati bene, siamo ancora bene. C'è del benessere dentro di noi perché siamo stati nella presenza del Signore. Ma io vi dico che se ci stiamo di più, stiamo meglio. Mentre siamo nella presenza di Dio, stiamo cercando il regno. Mentre stiamo nella presenza di Dio, stiamo vedendo il regno. Stiamo cominciando ad essere coscienti di quello che non si vede. Perché quello che non si vede è quello che dura in eterno, quello che si vede passa. Amen. La passa la nostra vita fisica su questa terra. Io mi rendo conto a volte quando mi sono trovato al cimitero, non sono un frequentatore del cimitero, ma a volte uno si ci trova per assistere delle sepolture, delle cose, che guardando tutte, soprattutto il cimitero di Ispico, guardando le lapidi, le cose, vedo che sono tutte persone che io conosco. Ma com'è qua? Io mi ricordo mio zio, aveva 80, più di 80 anni, lui non sapeva leggere, e era però una persona molto intelligente, i numeri li conosceva, vedeva i manifesti dei morti, e lui, siccome era stato 50 anni in Argentina, parlava mezzo argentino, e allora mi diceva, sotene che io qua sono aggregato. Perché vedeva 67, 8, 72, 73, 74, 75, lui aveva più di 80 anni. Io sono qui aggregato, era molto cosciente che la vita su questa terra non è eterna. Noi siamo qui in transito, naturalmente il giovane non ci pensa, nemmeno io ci pensavo all'età di fino ai 35-40 anni. Ci ho cominciato a pensare dopo i 40, ma comunque con questo c'era il desiderio di cercare il Signore, di cercarlo con tutto il mio cuore, perché mi ero reso conto che questa vita, 80, 90, 100 anni, poi rispetto all'eternità non sono niente, sono un minuto. Ma che minuto? Forse un milionesimo di secondo rispetto all'eternità. E allora è importante che noi viviamo per l'eternità. E io vi dico una cosa, che secondo la parola di Dio, già chi crede in Cristo Gesù è già entrato nell'eternità. Siamo entrati nella vita. Siamo entrati nella vita eterna. Non dobbiamo morire per vivere in eterno. Siamo già viventi in eterno. È il corpo fisico che poi a un certo punto fa cilecca. Ma lo spirito no. E allora è giusto che ci prendiamo carico principalmente dello spirito, cercando la faccia di Dio, cercando il regno di Dio, cercando la sua giustizia. Amen. Allora il Signore ci dice due cose, nel testo che abbiamo letto due cose, tante cose, ma in modo particolare due. Non essere in ansietà, solleciti per le cose di questo corpo. Cioè, tu i bisogni ce li hai? Ok. Presentali a Dio. I bisogni del corpo, il bisogno del lavoro, il bisogno di mangiare, il bisogno di vestire, ce li hai? Presentali. Le devi presentare. Siano le vostre richieste rese note a Dio. Sì, è giusto, noi dobbiamo pregare, Gesù nel Padre nostro ci ha detto di pregare per il pane quotidiano, o no? Quindi non è sbagliato, ma la cosa sbagliata è quando cerchiamo prima le cose di questo mondo, le cose di questa vita, le cose per il corpo, le cose per i bisogni fisici. Cioè sono queste priorità che sono sbagliate come priorità. Ma se cerchiamo prima il regno, non saremo solleciti delle cose naturali, Solleciti vuol dire entrare nell'ansia, entrare nella paura, entrare nello stress, entrare in un'agitazione. Se una persona cade in mare e non sa nuotare e si agita, dove va a finire? Nel fondo. Se invece si rilassa, galleggia. O no? Mi pare che sia così che funziona la cosa, vero o no? Almeno io non è che sia un bravo nuotatore. Però ho capito questa cosa subito. Ho capito che se sono nell'acqua e ho bisogno di starci e non poggio i piedi, è meglio che mi rilasso. Perché se mi distendo e mi rilasso, e allora l'acqua mi sostiene. E allora vuol dire che non affondo, non annego. L'unica cosa è che non devo bere l'acqua salata. Perché altrimenti poi... E quindi cercare di non bere quello che il diavolo vuole farci bere, perché noi possiamo poi soffocare, perché possiamo perdere quella fiducia in Dio che non dobbiamo mai e poi mai perdere. Amen. Gloria al Signore Gesù. Questo è quello che il Signore ci dice, che non dobbiamo essere solleciti delle cose di questa vita, delle cose del mondo. Dobbiamo renderle note a Dio. Però puoi cercare il regno. Quindi, per cercare il regno, io dico in senso molto pratico, naturale, semplice, leggere le scritture, fratelli cari, leggere i Vangeli 50.000 volte. È inutile che leggi la Bibbia dal primo libro all'ultimo libro sempre. Sì, è giusto che si legga la Bibbia dal primo libro all'ultimo diverse volte durante la nostra vita, ma soffermiamoci molto di più ad ascoltare il Maestro dei Maestri, il Dottore disceso dal cielo, il Signore Gesù Cristo, quando parla. Io vi dico una cosa, mi sono tanto edificato predicando perché prima mi sono edificato io. Poi ho edificato gli altri, predicando sulle parabole. Perché Gesù è l'insegnante in quel caso. Noi semplicemente parliamo e meditiamo quello che Gesù insegna, ma l'insegnamento di Gesù penetra dentro di noi e produce cambiamento. Produce fiducia, produce un avvicinamento a Dio, ci produce pace. Quando stiamo vicino al Signore siamo al sicuro. Vi ricordate Gesù un giorno? Parlava e questo parlare qualcuno gli ha detto: è duro, chi ti può ascoltare? Tu parli di perdono, di perdonare sempre, ma chi ti può ascoltare questo parlare? E Gesù ha detto: ve ne volete andare anche voi? Perché tutti se ne andavano. Se qualcuno ti dà uno schiaffo o ti dà l'altra guancia, ma che cos'è sta cosa? Di perdonare 70 volte 7. Ma che cos'è questa cosa? Questo parlare è duro. Signore, non ci siamo abituati. È difficile. E poi uno dei discepoli cari gli dice proprio questo. E Gesù ha detto: non ve ne volete andare anche voi? E Gesù gli fa questa domanda. E Pietro risponde: dove ce l'andremo se tu solo hai parole di vita eterna? Nessuno ci fa sentire la pace che tu ci dai. Nessun altro posto è al sicuro se non quando stiamo vicino a te. Solo tu ci puoi infondere quello che abbiamo bisogno nel nostro cuore. Solo tu puoi darci la gioia. Solo tu puoi fare questo. Bella rivelazione che aveva Pietro. Pietro era un uomo di rivelazioni, era un uomo di errori, ma guardate che ci arrivava prima degli altri nelle rivelazioni. E anche se è famoso per il suo rinnegamento e del gallo che ha cantato per dire che lui l'aveva rinnegato già 3 volte, però Pietro di rivelazione ne aveva avute. E lui è colui che poi ha ricevuto dal Signore Gesù il ristoro per la sua caduta, e gli ha detto: mi ami più di costoro tu? E lui ha detto: Signore, tu sai ogni cosa, allora pasci le mie pecore, pasci le mie pecorelle, pasci miei agnelli, pasci, pasci, pasci. Gli ha detto, prenditi cura, visto che tu mi ami. Prenditi cura, prenditi cura, prenditi cura. Gli affidava, gli dava la fiducia. Gli ha detto, ancora mi fido, nonostante tutto mi fido. E lui ha detto, Signore, ti fidi ancora? Sì, mi fido, pasci le mie pecore, le mie, non le tue, le mie. Sapete gli errori dei pastori quali sono? Che a volte pensiamo che le pecore sono le nostre. E allora ci agitiamo quando una persona se ne va da una chiesa all'altra, ci arrabbiamo. E li andiamo a prendere. Una volta è venuto un pastore a prendere qui una persona che era venuta la seconda volta che veniva qua in questa chiesa. Io personalmente non vado a cercare le persone delle altre chiese, ma è venuto personalmente il pastore a riprendersi la pecora. Io so che le pecore non sono mie, è una responsabilità che ho. Noi non siamo i proprietari del gregge, il proprietario del gregge è colui che è morto sulla croce per noi, è lui il pastore. Noi siamo delegati a fare una funzione di cui dobbiamo rendere conto, una funzione scottante, però è bello fare qualcosa in collaborazione con il Signore, qualunque cosa sia, la cosa più semplice o la cosa più difficile. Ma io vi dico una cosa, noi cose difficili non ne sappiamo fare, le cose difficili le fa sempre Lui, amen. E quindi bello quando possiamo camminare con Dio e possiamo servire il Signore. E l'altra cosa è cercare il regno, come abbiamo già detto, e quindi cercare la rivelazione nel nostro spirito, perché quando succedono le cose, ci danno le cattive notizie, ci dicono guarda che sei stato licenziato, e ora come do, cosa do da mangiare alla mia famiglia? Se ho perso il lavoro, come pago il mutuo? Perché siamo tutti legati dai mutui. Come faccio a pagare il mutuo che ho perso il lavoro? Come faccio a comprare le scarpe ai miei bambini? Come faccio che ho perso il lavoro? E allora si cade nella sollecitudine, nel problema, nella preoccupazione. Come farò? Cosa farò? Dove andrò? Non siate in ansietà, solleciti. Dio sa. Dio ti conosce. Dio ti vede. Dio ti sta vicino. Lui sa quello che hai bisogno. Quello che devi cercare è il regno di Dio. Signore, ti voglio conoscere. Lo so che è difficile, ma Signore, ma come posso io cercare il regno se mi hanno detto che non avrò più uno stipendio? Come faccio io ad essere sereno e cercare il regno e la sua giustizia, la giustizia che c'è nei figli del regno? Come faccio a cercare queste cose se non ho più soldi che entrano? Cosa faccio? Come vado a fare la spesa se non avrò più soldi nel portafoglio, se non posso più lavorare? Come faccio? Il problema è quello. È proprio l'ansietà che blocca e paralizza la fede, paralizza il nostro spirito, e noi non andiamo veramente da colui che ci può dare la soluzione, perché la cerchiamo la soluzione nelle persone. Vi dico questo, quando noi siamo ansiosi e solleciti, la soluzione non la cerchiamo in Dio, la cerchiamo negli uomini. Ma gli uomini sono uomini. Gli uomini non hanno soluzioni, gli uomini non hanno la risposta al bisogno, gli uomini possono fare solo l'elemosina, ma l'uomo non vive di elemosine, l'uomo vive di abbondanza. Amen. Voi avete mai visto una persona che vive di elemosina essere allegro e saltare e gioire? Almeno che non gli arriva una bella... un portafoglio pieno di banconote che gli cade dentro il cappello, ma questi miracoli non succedono. Soltanto qualcosa che fa rumore, monetine, o qualcuno, qualche piccola banconota di 5 euro, 10 euro massimo, ma queste cose non risolvono il problema. anche se qualcuno non la pensa così. Ci sono persone che stanno nei davanti nei parcheggi dei supermercati che hanno fatto la giornata già a mezzogiorno e se ne vanno al pomeriggio, mentre i commessi devono stare fino alla sera. Però non è vita quella di andare a elemosinare monete. Non è soddisfazione quella di chiedere l'elemosina, è una maledizione. Se andiamo a leggere nella scrittura, l'elemosina è una maledizione. Il re Davide diceva: sono stato giovane, sono diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua progenie raccattare il pane. Non ho mai visto il giusto abbandonato e i suoi figli elemosinare. Perché questa elemosina è una maledizione. Dio per noi ha provveduto benedizione, abbondanza. Ma noi dobbiamo fare in modo che lo spirito non sia paralizzato. Amen. Che lo spirito sia vivo, vivificato. Dobbiamo cercare il regno. Dobbiamo cercare il re. Dobbiamo cercare la sua faccia, la sua volontà, di ascoltare la sua voce. Dobbiamo leggere ad alta voce i Vangeli, dobbiamo sentire parlare Gesù, abbiamo bisogno di ascoltarlo, già ascoltare quando Gesù parla ci fa bene, già sentire Gesù che ci dice: non siate in ansietà solleciti, voi valete più degli uccelli, voi valete più dei gigli, dei campi, perché questi non hanno seminato, non hanno lavorato, eppure mangiano, Dio li nutre. Quanti uccelli sono salariati fissi o impiegati o elemosinanti? Loro spiccano il volo, aprono la bocca e il cibo gli arriva direttamente dentro. Mentre volano si saziano, si nutrono. Quanti fiori nascono, escono e si agitano perché vogliono i colori, perché vogliono il profumo, e arriva tutto gratis, anche se durano un giorno. La canzone ve la ricordate, la storia di Marinella, non la nostra sorella, che visse solo un giorno come le rose, no? Cioè i fiori vivono poco, i fiori dei campi pochissimo, eppure come li veste Dio per quel giorno che vivono? In una maniera straordinaria, meravigliosa, si prende cura, voi valete di più. Ma che cos'è che vale, il corpo? O quello che è eterno dentro di noi? È lo spirito che vale. Se tu sei agitato per il corpo, ti stai agitando per qualche cosa che... Sì, è giusto che tu il corpo lo tieni in salute, è giusto che tu lo vesta, è giusto che tu lo nutra, è giusto che tu lo preservi da tutto quello che potrebbe essere il pericolo, è giusto che tu lo mantieni bene, questo corpo, perché è quello che ti permette di muoverti e di esprimerti e di comunicare con gli altri. Il corpo è una benedizione, ma è lo spirito quello che conta, è lo spirito che deve stare bene dentro di noi. Amen. Cercate prima il regno, la sua giustizia, e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Allora, e lo Spirito Santo ci è stato dato proprio per questo, perché noi dobbiamo cercare il bene del nostro spirito e fare la volontà di Dio. Voi vi ricordate cosa Gesù ha detto ai discepoli prima di salire? Ha detto: non dipartitevi da Gerusalemme, non partite da Gerusalemme se prima non siete stati rivestiti dall'alto di potenza. Questa potenza dall'alto poi ci fa essere testimoni, ma prima di essere testimoni ci dà quella forza di dire, che di realizzare che Dio è vicino a noi, che Dio è con noi, che Dio è dalla nostra parte, e se Dio è per noi, chi potrà essere contro di noi? Nessuno! Se Dio è per noi, chi potrà essere contro di noi? Chi ci potrà abbattere? Chi ci potrà scoraggiare? Chi ci potrà vincere se Dio è per noi? Ma come fai ad avere questa certezza che Dio è per te? Che Dio è al tuo fianco? Che Dio ti vuole sostenere? Chi te la dà questa certezza? Il pastore che predica la domenica? Ma se tu apri il tuo cuore mentre il pastore predica, Può darsi, ma è sempre lo Spirito Santo che attraverso la parola te la fa diventare rema. E quel rema diventa un nutrimento per te, un cambiamento, una forza nel tuo spirito. E allora tu ti avvicini e realizzi quello che il Signore è. È lo Spirito Santo che deve ispirarci, parlarci, mostrarci l'invisibile. Cercare il regno vuol dire vivere guardando l'invisibile, perché noi non camminiamo per visione, camminiamo per fede, e per fede non si vede, le cose non si vedono. E voglio leggere 1 Pietro capitolo 5 verso 7, dice: gettando su di lui, dal verso 5 fino al verso 9, così magari, ma mentre lo leggete, 1 Pietro 5, dal 7 fino al 9, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Se ci sono dei problemi che sono venuti nella tua vita, delle situazioni, quella cosa che devi fare, la prima cosa che devi fare questa mattina, il Signore ti dice: getta ogni sollecitudine sul Signore. Se non la gettiamo e ce la teniamo, fratelli cari, noi naufraghiamo dalla fede. La nostra fede muore, la nostra fede diventa inefficace. La nostra fede diventa solo poggiata sull'evidenza, su quello che vediamo. Noi diventiamo vittima della filosofia di Tommaso. Non voglio dire della fede di Tommaso, del ragionamento di Tommaso. Se io non metto le dita nel suo costato, nei suoi fori delle mani, io non ci credo. Perché? Perché lui stava guardando nel naturale. Lui era ansioso. Molti discepoli erano preoccupati dopo la morte e la sepoltura di Gesù. Prima ancora della resurrezione erano preoccupati. Abbiamo perso 3 anni. Della nostra vita, abbiamo lasciato le nostre famiglie, abbiamo lasciato le barche, abbiamo lasciato l'impiego dell'esattore, perché l'esattore delle tasse era un uomo ricco. Matteo di Levi aveva abbandonato la gabella, il suo mestiere, la sua professione di riscossore delle tasse. Che bella cosa! Per seguire Gesù, e ora tutti si trovavano con un pugno di mosche, perché tutti avevano dimenticato quello che Gesù aveva detto: ma il terzo giorno io risusciterò. L'avevano dimenticato tutti: il terzo giorno io risusciterò. E allora aveva detto: che facciamo? Ritorniamo ognuno alle nostre case, ognuno alla nostra famiglia, ognuno al nostro lavoro. E avevano perso quella fiducia, quella speranza, erano naufragati tutti quanti, fino a quando avevano perso soprattutto la pace di Dio, fino a quando arriva Lui: pace a voi. Allora è vero, Tommaso non c'era. Poi quando glielo raccontano, lui: non ci credo, ma non può essere. Che filosofia, fratelli cari, questa è quella che prende la nostra mente. Non era solo Tommaso, fratelli. Mettici anche il tuo nome ogni tanto, che se non abbiamo la rivelazione, fratelli cari, un po' siamo parenti di Tommaso. Tommaso prima della conversione. Se non abbiamo la rivelazione che dobbiamo cercare prima il regno e la sua giustizia, e tutte le altre cose vengono dopo,
Allora siamo un po', ragioniamo un po' come Tommaso, se io non tocco, se io non vedo, non credo. Ma se cerchiamo il regno, noi sappiamo che la nostra vita è nelle mani di Dio e Lui si prende cura. C'è la sollecitudine che ti arriva. Sì, ti arrivano le sollecitudini, ci arrivano. Però appena arrivano, come ti arrivano le devi gettare. Il problema è che noi ce le teniamo e cerchiamo di gestirle. E cerchiamo di trovare la soluzione con i nostri sforzi, ma non ce la possiamo fare con i nostri sforzi. Non possiamo, non siamo capaci di gestire cose difficili, cose pesanti. Quando tu hai perso il lavoro, che fai? Quando c'è un problema di salute serio, grave, che fai? Allora il Signore ti dice, getta questo problema, getta questa paura, getta questa preoccupazione, buttati su di me, io ho la soluzione. Dio ha la soluzione sempre, ma tu lo devi gettare la paura, la devi gettare la sollecitudine, perché se ce la teniamo anneghiamo, fratelli cari, è come il piombo. Sapete, quando si vuole annegare, fare annegare una persona, gli legano ai piedi delle pietre o qualcosa di pesante. Perché anche se tu provi a galleggiare, le pietre ti tirano a fondo. Le sollecitudini ci fanno affondare, fratelli cari. Ecco perché le dobbiamo gettare. Tagliale le corde che ti tengono, che ti hanno legato alle sollecitudini dei problemi che arrivano. Tagliali, preoccupati del regno, cerca il regno, cerca la giustizia e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Io vi dico una cosa, mentre noi adoriamo, dice, ma come fai ad adorare se hai tutte queste ansie, se hai tutte queste paure, se hai tutti questi problemi nella tua anima, nel tuo corpo, se mentre senti gli stimoli del dolore, della tua malattia, come fai tu ad adorare il Signore? Come fai tu a gettare queste cose? Come te ne liberi? Io vi dico una cosa, fratelli cari, gridando al Signore con tutto il cuore, gridando al Signore, dicendo, Signore Gesù, liberami dalle sollecitudini e fammi sentire la Tua meravigliosa presenza e riempimi del Tuo Spirito, perché di questo ho bisogno. Questa è la prima cosa. Riempimi del Tuo Spirito. Dammi la rivelazione che mi sei vicino. Dammi la rivelazione che non mi lascerai. Dammi la rivelazione che non mi abbandonerai. Dammi la rivelazione che sei l'Onnipotente. Dammi la rivelazione che sei misericordioso, dammi la rivelazione che sei un Dio di grazia, perché io non ho soldi per pagarti, né meriti, non ho niente, sono povero, ma tu mi ami, io voglio ricevere il tuo amore, dammi grazia di ricevere quest'amore. E vi dico una cosa, cari, quando riceviamo l'amore di Dio, allora galleggiamo, allora la pace torna, allora sentiamo il Signore Gesù vicino e allora la fede comincia ad attivarsi, comincia ad ascoltare la voce di Dio, comincia a vedere Dio e comincia a usare la fede anche per le situazioni che ti stanno venendo addosso. E comincia a dichiarare, a decretare tutto quello che sono le promesse di Dio per te. E comincia la tua fede ad essere forte. Altrimenti naufraghiamo. Lo voglio rileggere questa cosa. Dice, siate, il verso 8, sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Ma cosa vuole divorare il diavolo? Il tuo corpo o la tua fiducia in Dio? Vuole divorare la tua fiducia in Dio. E quando ti divora la fiducia in Dio, distrugge le basi della tua fede. E quando distrugge le basi della tua fede, lui ti verrà addosso con lo spirito di paura. Lui ti verrà addosso con tutte le sue azioni distruttive. È lì che bisogna resistere. Il verso 9 dice, resistetegli, stando fermi nella fede, non gliela date vinta. perché il nemico vuole divorare la fiducia. Il nemico vuole distruggere la vostra serenità. Il nemico vuole distruggere la vostra serenità nel Signore, la vostra fiducia nel Signore. E allora la parola di Dio ci dice stamattina: state fermi nella fede, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ed egli fuggirà da voi. Noi dobbiamo realizzare questo, fratelli cari. Veder fuggire il diavolo attorno a noi, dalla nostra vita. Lui non ha bisogno di venire attorno a noi. Io vi dico, la parola di Dio ce lo garantisce, che il diavolo non è un leone ruggente. È come un leone. Il leone ruggente è Gesù Cristo. Egli è il leone. Egli è il re, il leone della tribù di Giuda. Il nostro Signore Gesù è l'unico che può ruggire, e ruggisce Lui. Quando noi stiamo fermi nella fede, quando noi cerchiamo prima il regno e la giustizia, allora ruggirà il Signore Gesù che è dentro di noi, parlerà Lui attraverso la nostra bocca e noi dichiareremo la parola di Dio, la potenza di Dio, e il diavolo deve fuggire. Amen. Gloria al Signore Gesù. Noi siamo benedetti, fratelli, perché abbiamo il leone della tribù di Giuda dentro di noi. E il nemico ci viene a portare le sollecitudini e noi le gettiamo. Ok, questo regalo io non l'ho ordinato. Questo pacco non l'ho commissionato. E nemmeno lo pago. Ma manco lo ricevo, lo rispedisco al mittente. Amen. Sapete quando arriva il furgoncino Bartolini oppure SDA e tutti quelli? Voi lo sapete già che deve arrivare, perché avete pagato. Avete fatto un ordine, vero o no? Almeno ormai si compra online e ti arriva qualche cosa e già sei preparato. E devi, se l'hai fatto con pagamento contrassegno, devi avere i soldi. Ma tante cose ci arrivano senza richieste, quelle dal diavolo. Allora dice: ma io non ho fatto nessun ordine, come mai mi arriva questo pacco? Rispedito al mittente. Dice: da dove viene? Dall'inferno. Oh! Oh! Ma io non l'ho ordinato. Mi faccia la cortesia di rimandarlo. Non ho nessuna intenzione di mettere nessuna firma, ma lo rispedisco al mittente. E quello dice: allora ci scrivo rifiuto. Sì! Rifiutato! Perché non viene da Dio, non viene dal cielo, fratelli cari. Gettando sul Signore le sollecitudini. Signore, questa cosa non mi viene da te, vero? E allora io non la ricevo nel nome di Gesù, non la ricevo. Io ricevo la benedizione di Dio nella mia vita. Gloria al Signore Gesù. I discepoli erano sempre con Gesù, camminavano con Lui. E un giorno hanno detto delle cose. E leggo in Marco capitolo 10, dal verso 28, leggiamo fino al verso 30. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa, ti abbiamo seguito. Allora Gesù rispondendo disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figlio, o potere, per amore mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poteri, insieme a persecuzioni, nel secolo a venire la vita eterna. Questa scrittura ci fa comprendere che i discepoli hanno cercato il regno, perché hanno lasciato tutto quello che avevano, hanno lasciato le loro barche, anche se poi in quei tre giorni fatidici dell'assenza fisica di Gesù, loro sono caduti nel panico, nella paura e hanno pensato che avevano perso 3 anni, avevano perso tante opportunità, perché ora Gesù non c'era più con loro. Ma Gesù, quando era con loro, gli ha detto che tutti quelli che lo seguono ricevono il centuplo.
qui, su questa terra. Una ricompensa 100 volte rispetto a quella che può essere la ricompensa della tua giornata lavorativa. Dai tuoi sforzi naturali, dai tuoi sforzi fisici, una ricompensa 100 volte di più. Non sono io che lo sto dicendo, è Gesù che l'ha detto. 100 volte di più. Ma questa ricompensa centupla, da che cosa nasce? Nasce dalla fede o nasce dall'elemosina di Dio? Io credo che nasce dalla fede, perché solo le persone che gettano le sollecitudini sul Signore si liberano dei pesi e camminano per fede. Solo queste persone, ecco perché Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio, perché solo così la vostra fede funzionerà, solo così potete vivere. Il giusto vivrà per la sua fede. Amen. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, ma il giusto vivrà per la sua fede. Se voi cercate il regno, la fede funziona. Se voi non cercate il regno, la fede naufraga. Voi non resisterete al leone, a quel finto leone che ruggisce di un'imitazione del vero leone. Sapete, è un tempo in cui fanno successo gli imitatori. Cioè, diventano personaggi gli imitatori. Ma c'è un imitatore spirituale che non dobbiamo dargli spazio, che si chiama quel falso leone, quel finto leone, perché non ha più la capacità di ruggire. Lui è semplicemente un'imitazione del vero, ma è un falso. Il vero è Gesù. Ma noi dobbiamo gettare le sollecitudini, gettarle, non ritenerle, non trattenerle dentro di noi. Non abbiamo bisogno di essere solleciti. Quando questa sollecitudine ci viene addosso, l'unica cosa che dobbiamo fare è spegnere la nostra paura, spegnere la nostra nella presenza di Dio. Nel leggere ad alta voce la parola di Dio, nel leggere ad alta voce le promesse di Dio, solo in quella maniera noi cacciamo il nemico e quindi egli fuggirà. Come dice la parola, egli fuggirà, fuggirà da voi, fuggirà, fuggirà, dillo, fuggirà. Solo in quella condizione lui fugge, quando noi ad alta voce leggiamo la parola di Dio. Ora, quando sei a casa e il nemico ti opprime, ti deprime, non andartene a letto mettendoti la testa sotto il cuscino a piangerti, ma comincia a fare ruggire il leone che è dentro di te. Comincia a gettare tutta la depressione che è frutto di menzogne accolte nella tua vita, quando invece il Signore stamattina l'abbiamo letto che noi valiamo più degli uccelli e più dei cigli. La nostra vita ha un valore, e il valore lo dice Pietro qual è. Noi non siamo stati riscattati con oro o con argento, ma con il prezioso sangue di Gesù. Quanto vale il sangue di Gesù? Non c'è prezzo per poterlo pagare. Non c'è prezzo per pagare la liberazione che noi possiamo avere attraverso la potenza del sangue di Gesù, il sacrificio del nostro Signore Gesù. Non c'è prezzo per pagare la guarigione, non c'è prezzo per pagare le benedizioni di Dio, non c'è prezzo, perché valiamo, fratelli cari, abbiamo valore. E il diavolo ti dice: no, tu non vali niente, non serve a niente, tu sei un essere inutile. Allora diteglielo che questo è un aggettivo che gli appartiene da quando lui si è ribellato, perché lui era il più bello. Lui era il più bello. Ma questa bellezza gli è andata in testa. E con quella bellezza lui ha detto: io ora alzerò il mio trono al di sopra di quello di Dio. Lo alzerò e sarò come lui. Ma lui non era, non voleva essere come Dio, voleva essere superiore.
se lo voleva sottomettere. La creatura voleva sottomettere il creatore. Proprio era caduto dal letto. E si era fatto male la testa. La creatura voleva essere superiore al creatore. Ma quella bellezza, quella intelligenza, quello splendore, quella cosa musicale gliel'aveva data Dio. E lui se ne è preso così tanto che vuole, invece di dire ma io ora tutto quello che Dio mi ha detto io lo voglio usare per adorarlo. E invece no, se ne è preso. Ecco perché ora è depresso. E vuole portare la sua depressione agli altri, perché il suo futuro è lo stagno di fuoco e di zolfo, là dove dovrà starci a farsi il bagno nell'eternità, dove il dolore non si spegne. C'è una ricompensa per tutti quelli che gettano le sollecitudini, c'è una ricompensa. Bisogna lasciare, fratelli cari. Se non lasciamo, se non gettiamo, sapete come siamo? Siamo come il giovane ricco. Il giovane ricco, quando ha detto, Signore, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Dice, devi osservare i comandamenti. Ma io queste cose le facevo da piccolo e le faccio ancora. E allora ti manca una sola cosa. Vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e seguimi. Gesù ha detto, dallo tutto ai poveri e seguimi. Quando noi cioè lui non ha voluto lasciare queste cose, se le volute tenere, ma quelle erano le sue preoccupazioni. Tutte quelle ricchezze erano quelle che gli creavano i problemi per non camminare per fede. Erano quelle che lo tenevano sul mondo dei sensi. Lui era poggiato su quelle sicurezze naturali. Io vi dico una cosa, è inutile che facciamo gli spirituali, ma molti di noi siamo poggiati sulle sicurezze naturali. Quando qualcuno ti chiede di dare un'offerta e tu non lo condividi, è perché tu ti stai poggiando sui soldi, la tua sicurezza è poggiata su quei soldi che Dio ti ha fatto avere nel tuo portafoglio. E se il Signore ti dice daglieli a chi ne ha bisogno, io vi dico una cosa, cari, vi dico questo: tu stai prestando a Dio che dà con interessi il centuplo. Non c'è nessuna banca che ti garantisce il 100%, massimo il 2, sì e no, il 3, poi ci appaiono magari i tassi, che c'è la ritenuta sugli interessi. E non solo, sono tutti soldi che sono visti, controllati, ma Dio dà il centuplo senza tasse, esentasse. Le benedizioni di Dio sono esentasse. Quello che abbiamo bisogno è di gettare le nostre sicurezze, le nostre sicurezze. Anche questo fa parte delle sollecitudini. Qualcuno diceva che ci sarà un momento nella tua vita che non resterà nessuna sicurezza. Non avrai più nessuna sicurezza. L'unica sicurezza è Dio. L'unica sicurezza è il Signore. Non c'è altro. Non c'è nessun'altra sicurezza, ma solo il Signore. Ma io non la posso gettare quella. Quella è l'unica cosa che mi devo tenere. È l'unica cosa che fa, che mi dà valore, l'unica cosa che mi permette di stare in vita, l'unica cosa che mi fa gioire, l'unica cosa, la sicurezza di Dio che è vicino a me e che Lui mi ama e che io ho valore per Lui e Lui non mi lascerà e non mi abbandonerà. Fratelli cari, questo è quello che abbiamo bisogno. Abramo a un certo punto è stato chiamato, tutti quanti lo sappiamo, lo cito sempre. Lascia il tuo paese, il tuo parentato e io ti benedirò. Ti benedirò abbondantemente. Tutte le sicurezze, paese e parenti. Lui si trovava nel posto migliore, in Mesopotamia, dove c'è il Tigre e l'Eufrate, non c'era terra più fertile di quella. Un posto era l'America di allora. E Dio gli dice: lascia l'America e vattene in Africa. dove c'è il deserto. Perché questo è quello che gli ha detto. Non gli ha detto niente, non gli ha detto dove andava. Gli ha detto solo nel paese che io ti mostrerò. E chi parte oggi se non sa dove deve andare? Eppure Abramo ha ceduto, ha gettato tutte le sue sicurezze e è diventato l'uomo più ricco di Oriente. Era un uomo molto ricco. E poi ha gettato un'altra cosa. Ha messo nelle mani di Dio suo figlio Isacco. E lì poi ha avuto una progenie numerosa, come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Ma se noi non gettiamo, non realizzeremo mai la fede, fratelli cari. Se non gettiamo, se non ci liberiamo dalle sicurezze, non ci liberiamo dalle sollecitudini, noi ci agiteremo soltanto, cercheremo di solo funzionare nella filosofia di Tommaso. Ma il Signore ci dice che il giusto vive per fede. Amen. La fede funziona quando cerchiamo il regno, la sua giustizia. Tutte le altre cose ci saranno sopraggiunte quando cerchiamo il regno, la sua giustizia, fratelli cari. Non so quante volte ci ho predicato su questo, ma questa volta, fratelli cari, io voglio che non resta una predicazione, ma che diventi una rivelazione. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi.